Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri e abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su UK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Iran, ministro Zarif avverte USA sui voli dei bombardieri nei cieli della regione. L'Unione Europea al regime sionista, insediamenti nei territori palestinesi violano i diritti internazionali. Raid sionista contro la striscia di Gaza. Buongiorno gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, lunedì, il 18 gennaio 2021. E cari amici, come di consueto, in primo piano vi invito ad ascoltare il radiogiornale, a cui farà seguito una breve nota di commento, e il commento di oggi riguarda la crisi politica in Italia. Dopodiché vi invito ad ascoltare la rubrica di oggi. Ed ora passiamo alle notizie. In primo piano una notizia dal nostro paese. Il ministro degli esteri ha reagito ai frequenti voli dei bombardieri statunitensi B-52H effettuati in Asia occidentale nelle ultime settimane. L'Iran non esiterà a prendere di mira qualsiasi oggetto che possa rappresentare un pericolo per la sua integrità territoriale, ha avvertito Mohammad Javad Zarif, citato dall'agenzia iraniana IRNA. Sei voli dei bombardieri statunitensi e B-52H nella regione mirano a intimidire o avvertire l'Iran. Vi consiglio di risparmiare questi milioni di dollari spesi a tal fine per migliorare le condizioni di salute dei contribuenti statunitensi, ha scritto Zarif sulla sua pagina di Twitter, sottolineando: nel corso degli ultimi 200 anni noi non abbiamo mai iniziato una guerra, però non esiteremo a schiacciare le intrusi. La Commissione europea per gli affari esteri ha chiesto alle autorità sioniste di porre fine a tutte le attività di insediamento nella Cisgiordania occupata. Secondo l'agenzia iraniana Tobnok, il portavoce della Commissione europea per gli affari esteri, in un comunicato rilasciato domenica, ha chiesto al regime sionista di conformarsi pienamente al diritto internazionale e di porre fine a tutte le attività di insediamento su terre occupate della Cisgiordania occupata. La recente decisione del regime sionista per costruire 809 unità coloniali nei territori palestinesi occupati viola i diritti internazionali e mina ulteriormente le prospettive di una soluzione duratura a due stati, si legge nel comunicato dell'UE. Lunedì scorso il premier sionista Benjamin Netanyahu ha riferito che proseguirà con i progetti di costruzione di 800 abitazioni nei territori settentrionali della Cisgiordania occupata. E ancora un'altra notizia dai territori palestinesi. Proprio lunedì mattina il regime sionista ha bombardato le province orientali di Rafah e Khan Yunus. Secondo l'agenzia iraniana IRNA, citando le fonti locali della Gaza, i caccia sionisti, lanciando missili, hanno colpito le terre palestinesi a est della città meridionale di Rafah. Il portavoce dell'esercito israeliano, giustificando questo attacco, ha preteso che i raid siano stati condotti per rispondere ai razzi sparati dal nord di Gaza sulla città di Ashdod. Gli Stati Uniti hanno un nuovo piano per creare insicurezza al confine siriano-iracheno, cercano di distribuire elementi del Daesh, ovvero ISIS, sul territorio dell'Iraq. Lo ha rivelato sabato una fonte locale a conoscenza della vicenda in un'intervista all'agenzia di stampa irachena Al Maluma, sottolineando che i recenti attacchi statunitensi al confine tra i due paesi arabi sono effettuati con l'ulteriore intenzione di rinnovare la struttura del gruppo terroristico Daesh e facilitare il movimento degli elementi di questa banda. Secondo la fonte, aerei USA e israeliani hanno effettuato nei giorni scorsi diversi attacchi contro le forze siriane, in particolare contro i centri di comando dei controlli di frontiera e il centro di sicurezza del comando siriano. Queste aggressioni sono state effettuate con l'obiettivo di costringere le truppe a ritirarsi dalle suddette aree ed evacuare la striscia di confine siriana, ha aggiunto. La Siria denuncia che il regime sionista compie aggressioni sistematiche all'interno del territorio siriano sul ritmo degli attacchi dei gruppi terroristici. La fonte ha anche indicato che gli Stati Uniti stanno cercando di aumentare gli attacchi contro le unità di mobilizzazione popolare irachena Hashd al-Sha'bi sul confine per spostare elementi Daesh in territorio iracheno e ridistribuirli nei deserto di Al-Anbar, una vasta regione che si estende all'interno della Siria, e la regione di Al-Tartar a nord di Al-Ramadi, capitale di Al-Anbar, Iraq occidentale. A questo proposito, la fonte ha avvertito che offrendo Washington una simile opportunità ai terroristi, l'Iraq finirà per affrontare una nuova crisi di sicurezza. E Monir Mokbele ha scattato segretamente le foto di suo figlio, il sedicente Muhammad, ammanettato a un letto di ospedale a Gerusalemme. Le immagini hanno suscitato una rinnovata indignazione sui social media per il trattamento dei prigionieri palestinesi feriti e malati nelle carceri sioniste. Il 29 novembre scorso, durante un raid militare del regime sionista nel campo profughi di Al-Arub, a nord della città Erbon, ovvero Al-Khalil, nel sud della Cisgiordania occupata, i soldati israeliani hanno arrestato e picchiato duramente Muhammad. L'adolescente ha riportato 4 fratture sul lato sinistro della mascella. Circa 20 ore dopo il suo arresto, Muhammad è stato trasferito in ospedale per le cure. A giugno l'amministrazione penitenziaria israeliana ha modificato i suoi regolamenti interni sul incatenamento di prigionieri palestinesi malati o feriti. Naji Abbas, manager del Dipartimento dei Prigionieri presso la ONG for Human Rights, ha spiegato che attualmente non ci sono regolamenti su questo tema. Ciò significa che ogni prigioniero è trasferito per cure e incatenato, indipendentemente dalle sue condizioni di salute, ha spiegato. A ottobre, PHR ha chiesto al regime sionista di ristabilire le regole che regolano l'ammissione di manette ai prigionieri che ricevono cure mediche. Rilascio immediato di Navalny o sanzioni UE contro la Russia è una richiesta congiunta dei paesi baltici twittata dal ministro degli esteri lituano Landsbergis, dichiarazione congiunta di Estonia, Lettonia e Lituania, scrive Landsbergis. L'arresto di Navalny da parte delle autorità russe è del tutto inaccettabile. Chiediamo il suo immediato rilascio. L'UE dovrebbe agire rapidamente. Se lui non sarà rilasciato, dovremmo considerare l'imposizione di misure restrittive in risposta a questo atto sfacciato. Nel frattempo anche l'Italia ha reagito. L'arresto di Navalny al suo arrivo in Russia è un fatto molto grave che ci preoccupa. Ne chiediamo l'immediato rilascio e ci aspettiamo che siano rispettati i suoi diritti, scrive su Twitter il ministro degli esteri Luigi Di Maio. Nelle capitali di molti stati degli Stati Uniti le autorità si aspettano manifestazioni di protesta di sostenitori del presidente Donald Trump per la giornata di domenica. Dato che l'FBI ha diffuso un'allerta sulla possibilità di protestare infatti in modo armato, in più di 10 stati è stata attivata la Guardia Nazionale, la principale forza di riservati dell'esercito statunitense, per difendere le sedi dei congressi statali. Sabato ci sono state alcune manifestazioni, ma senza problemi intorno ai palazzi istituzionali. Secondo le indagini sui movimenti di estrema destra che sostengono Trump, seguita all'attacco al congresso del 6 gennaio, sarebbe in programma una serie di manifestazioni di protesta contro l'elezione di Joe Biden a prossimo presidente degli Stati Uniti, e la prima giornata di queste manifestazioni sarebbe proprio oggi. Non è chiaro però se i piani dei gruppi di destra siano cambiati in relazione alla reazione delle forze di sicurezza. Dopo il 6 gennaio alcuni esponenti del movimento di destra della Virginia avevano detto che non avrebbero partecipato a una manifestazione in favore delle armi da fuoco in programma a Richmond per il 18 gennaio. E uno dei primi atti di Joe Biden appena insediato alla Casa Bianca sarà quello di cancellare il permesso per la realizzazione dell'oleodotto Keystone XL. Si tratta di una vera e propria bomba mediatica che esplode sull'immagine dei laboratori Moderna e Pfizer. Uno studio scientifico pubblicato sul popolare e prestigioso British Medical Journal e firmato da Peter Doshi, associato all'Università del Maryland che si occupa di ricerca su servizi sanitari farmaceutici, mette in dubbio l'efficacia dei loro vaccini anti-Covid col passare dei giorni dal rilascio del vaccino Pfizer e ora anche del vaccino Moderna. Le notizie sulla loro efficacia e sui possibili effetti collaterali che potrebbero avere stanno diventando sempre più profonde. Il professor Doshi ha analizzato i dati sulla domanda di approvazione nelle due società farmaceutiche, scoprendo che la loro efficacia era di gran lunga inferiore ai dati pubblicati, ma già il 26 novembre in un precedente articolo aveva sollevato alcune domande sulla presunta efficacia del vaccino. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questa nostra edizione di Radio Giornale e vi invito però a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Crisi politica in Italia. Nessuno vuole le elezioni, ma tutti sembrano lavorare per ottenerle. Il leader d'Italia, Viva Matteo Renzi, ha aperto la crisi nella convenzione che infatti Grillini, pur di evitare le urne, sarebbero tornati da lui supplicando. Il ragionamento, per quanto cinico, aveva una logica. Se andassimo al voto, buona parte dei parlamentari in carica dovrebbero trovarsi un nuovo lavoro per due ragioni. Primo, perché i seggi sono stati dimezzati. Secondo, perché a vincere sarebbe il centrodestra, che quindi poi avrebbe l'agio di spendere i soldi del recovery fund, spartirsi le nomine pubbliche ed eleggere il prossimo presidente della Repubblica un incubo. Il piano di Renzi quindi poteva funzionare. Il problema è poi Renzi si è comportato talmente male, con la solita spocchia, le solite mancanze di rispetto, la solita arroganza, che alla fine si è sabotato. Come Zeno, inconsapevolmente ha agito per fallire e riuscito a far arrabbiare perfino il monaco zen Nicola Zingaretti, che fino all'ultimo ha creduto nella possibilità di evitare la crisi e dopo la rottura ha sbottato, definendo l'Italia viva e inaffidabile, che per gli standard di Zingaretti è già un parolone. E così il motto originale «tutto ma non le elezioni» si è trasformato in «chiunque ma non Renzi». Con il più grottesco dei contrappassi, la legislatura aperta con il governo del cambiamento che avrebbe dovuto condurci nella Terza Repubblica in un colpo, infatti porterà l'Italia indietro di qualche decina di anni.
Il progresso scientifico dell'Iran. Nel nome di Dio, cari amici, benvenuti all'appuntamento con la serie della nostra programmazione dedicata al progresso scientifico e alle scoperte dell'Iran islamico in diversi settori. Non mancate! Cari amici, state ascoltando la voce della Repubblica Islamica dell'Iran che trasmette per voi anche in italiano dalla città di Teheran. Oggi vi parleremo degli ultimi aggiornamenti dal mondo della ricerca scientifica e della tecnologia dell'Iran. Una scoperta potrebbe riscrivere la storia dell'acciaio inox. Sarebbero i persiani ad aver inventato l'acciaio al cromo. Al momento tutto è ancora sottoposto ad ulteriori verifiche, tuttavia se l'ipotesi degli archeologi fosse confermata, si dovrebbe riscrivere la storia degli acciai al cromo così come la conosciamo oggi. L'articolo apparso sul Journal of Archaeological Science a firma degli archeologi Rohi Alipur, Tilo Rahren e Marcus Martinon Torres evidenzia che, come in Iran, siano stati ritrovati alcuni documenti databili all'XI secolo in cui viene descritto il processo di produzione di acciaio tramite crogiolo. Documenti in cui a fianco delle materie prime classiche viene descritta l'aggiunta di un elemento definito rastaj, che gli archeologi hanno identificato come una polvere di minerale di cromo e di fosforo. Ipotesi che sarebbe stata confermata dalle scorie di lavorazione siderurgica rinvenute nel sito iraniano di Chahak. Elementi che fanno affermare agli archeologi che l'aggiunta di cromo alla lega di acciaio è intenzionale e consapevole con l'obiettivo di conferire al materiale la resistenza all'ossidazione, gli studiosi al momento stanno cercando ulteriori prove a sostegno della propria ipotesi, analizzando altri reperti conservati nei vari musei al fine di poter rendere ancor più solida la propria teoria. L'Iran ha solo l'11% della popolazione mondiale, ma produce il 2% della scienza mondiale. E quanto risulta dagli ultimi dati internazionali, citati dal Ministero iraniano delle Scienze, della Ricerca e della Tecnologia, che informa che la Repubblica Islamica, quest'anno, si è piazzata nella 15ª posizione mondiale per quanto riguarda la produzione scientifica. In alcuni settori della scienza, come la nanotecnologia, la produzione iraniana di articoli scientifici sale addirittura al 5° posto. Una delle questioni oggetto di studio del Ministero iraniano per le scienze, però, è il perché della mancata trasformazione in prodotti della maggior parte delle ricerche e degli articoli scientifici. Secondo il Ministero, la risposta a questa sfida, data in parte con la creazione di parchi tecnologici, incubatori e l'appoggio alle società technology base, è molto importante per garantire il futuro dell'Iran. In base agli ultimi dati pubblicati dal sito InScience, tra le università iraniane, la prima classificata sarebbe la Azad Islamic University, posizionatasi nella 71esima posizione a livello internazionale, a riferirlo l'agenzia Mehr News, che cita come fonte appunto InScience, uno dei domini dipendenti da Web of Science. La classifica fatta a livello internazionale è basata sul numero di pubblicazioni scientifiche. È la prima volta che il primato in questo versante passa all'università privata Azad a livello nazionale. Tale università ha pubblicato nel 2020 ben 6.485 articoli pubblicati nei magazine scientifici internazionali. Cari amici, grazie per aver seguito la trasmissione di questa settimana sul progresso scientifico in Iran. Ciao e alla prossima puntata. Thank you.